Il diritto e lo Stato nel Paese delle Meraviglie di Giuseppe Panissidi. Non è un mondo per bambini. Che roba, roba dell'altro mondo. Tutto il mondo oggi è roba dell'altro mondo. E pensare che fino a ieri le cose avevano un capo e una coda, esclama Alice. Ma non è neppure un mondo per adulti qualora salti ogni criterio di rilevanza declinata nel doveroso rispetto delle più elementari regole logico-linguistiche, che nel paese di Alice vengono istituzionalmente violate. In Italia e fuori ora riecheggia una domanda: è uno scherzo la soluzione in appello di un ex premier, malgrado la confessione della sua difesa, che una corte di giustizia, mentre assolve, sembra non condividere? Uno scenario davvero intrigante. Nella grottesca notte degli imbrogli e dei sotterfugi di manzoniana memoria, un primo ministro chiama un ufficio dello Stato per sollecitare il rilascio di una minore conosciuta come tale, evidentemente, che, se maggiorenne, il problema non si sarebbe neanche posto, per un matrimonio che sa da fare per quel lieto fine di cui ironicamente parla Leonardo Sciascia in riferimento all'Italia di Don Abbondio, illuminante saggio di Angelandrea Zottoli, or è quasi un secolo. Un sistema che significativamente vede Don Abbondio, ancorché immutato, unico vincente, mentre Renzo e Lucia ripartono e la provvidenza incassa qualche consolatoria e simbolica crisi di coscienza. Nel rapido corso del giudizio d'impugnazione, la difesa attribuisce la frenetica reazione di quell'ufficio al timore reverenziale suscitato, appunto, da quell'altissima carica dello Stato. Più che giusto, non si sarebbe potuto dire meglio. La Corte condivide, se non che timore, lungi dal concretare una categoria linguistica e psicologica neutra e insignificante, denota uno specifico stato d'ansia e di turbamento, che, non v'è dubbio, può derivare anche dal naturale sentimento di soggezione rispetto a un alto e potente interlocutore, se telefonico o meno, non importa. Da qui tutta l'agitazione psicomotoria di quella notte. In modo cristallino, la difesa ha enucleato il presupposto essenziale del delitto in parola, ammettendone l'occorrenza, ovvero minaccia, secondo convergenti linee di dottrina e giurisprudenza pacifiche e costanti, non è di necessità un atto violento, non richiede necessariamente espressioni verbali esplicite e brutali. È possibile minacciare qualcuno anche educatamente, in modo implicito, mediante la semplice interlocuzione allusiva, e persino sorridendo. Non è affatto casuale che la norma incriminatrice distingua tra violenza e minaccia. Come è noto anche nella scuola materna, l'effetto minaccia può ben identificarsi nella qualità medesima del soggetto attivo del reato. Nel caso che occupa, nella specifica modalità di esercizio abusivo del potere istituzionale e costituzionale in testa al reverendo, in quel determinato momento, pacificamente, un potere dal quale, nella percezione turbata del ricevente elemento decisivo ai fini della fattispecie, anche soltanto in ipotesi, potrebbe derivare un indeterminato male futuro. A nulla rilevando, dunque, sotto il profilo logico-giuridico, che esso non risulti prospettato in modo esplicito, e però in modo più che esplicito viene almeno adombrato il rischio di un incidente diplomatico con l'Egitto. Questa prospettiva non è sufficiente a incutere una qual certa inquietudine in un solerte funzionario dello Stato, tanto vero che, in mancanza di alternative allo stato di necessità provocato dalle chiamate, e anche a prescindere dallo status immaginario della ragazza quale nipote di Mubarak, quell'ufficio, imbonito da un potere dello Stato gerarchicamente sovraordinato, non esita a trasgredire le disposizioni del PM presso il competente Tribunale dei Minori, come volevasi dimostrare, ubi maior. A proposito e a margine, Qual è la percentuale dei corrotti e concussi che denunciano corruttori e concussori più o meno potenti e pericolosi? La difesa, inoltre, sottolinea il fatto che allorché la ragazza fu fermata una seconda volta, dopo un congruo numero di giorni, non si verificò alcun intervento da parte dell'imputato. L'argomento è patente, si rivela specioso e capzioso, valido, cioè, soltanto per chi si sforza di non capire, anziché di capire, perché tra la prima e la seconda volta passano, appunto, alcuni giorni, un intervallo temporale più che sufficiente per imbastire forme varie di istruzione ad personam. La ragazza doveva essere liberata la prima volta, quando fu fermata inaspettatamente, non la seconda, o la, quando, a fatto già accaduto, anche in caso di repliche, la prevedibilità ormai acquisita, non rendeva necessarie ulteriori chiamate. Se le logiche dell'ordinario intelletto umano non sono opinioni, d'altronde, non si trattava di una minore qualsiasi, bensì di un magnifico esemplare, lautamente remunerato. Esisterà un barlume di gratitudine a questo mondo, di quel raffinato modello culturale che l'utilizzatore finale ha definito di assoluta eleganza. De gustibus. Di certo, nulla a che fare con la rozzezza, anzi il cancro rappresentato, a parer suo, da certi settori della magistratura. Quelli, vedi caso, e per la chiarezza, territorialmente e funzionalmente competenti a conoscere ed agire in ordine alle notizie di reato che di volta in volta lo riguardano. Rebus sic stantibis, ogni elucubrazione cervellotica, più che al rigore del diritto, della ragione e del linguaggio, è inesorabilmente destinata a somigliare a un'atletica arrampicata sugli specchi. Stranezze che, tuttavia, suggeriscono una riflessione e una domanda, anzitutto, perché? Ma una domanda palesemente retorica. Proviamo, infatti, a immaginare un padre della patria, un rifondatore di stati, gravato da una micidiale condanna confermata in appello, dopo la prima, non a caso, risalente a un tempo e a un contesto totalmente differenti. Proviamo, senza troppi infingimenti, l'esecutivo di Matteo Renzi, forte di un sostanzioso 20% di legittimazione popolare democratica, lealmente assicurata la serenità al suo predecessore, per amor di patria, si intende, deve quotidianamente fronteggiare attacchi energici e motivati sul punto. Se il libero convincimento del giudice dell'impugnazione non avesse provvidenzialmente rottamato la pronuncia di primo grado, il cammino del rottamatore di Stato sarebbe stato inevitabilmente molto, molto impervio, dentro casa e nel contesto europeo al quale in qualche modo apparteniamo. Anche perché, intercalando alla Razzi, contrariamente a quanto si blatera in queste ore, la condanna era stata comminata dopo e alla stregua della riforma, in capo al legislatore penale, della struttura del delitto di concussione, circa 6 mesi dopo, per la precisione. Sicché, tutto il giustificazionismo attuale, anche da parte di osservatori indipendenti, in merito all'assoluzione, in quanto asseritamente imposta dalla riforma Severino, non sta né in cielo né in terra. Del pari, appare incongrua o inconferente nel lessico giuridico la distinzione tra concussione coercitiva e induttiva, visto che si versa, si è sempre versato, nel tema della prima, che non richiede, come suo elemento costitutivo, il vantaggio del concusso. Salva la sua serenità, naturalmente, secondo la singolare terminologia invalsa di recente. Al riguardo, un'interessante lezione è possibile ricavare dal nuovo pontefice, considerato sub specie di altissima e riconosciuta autorità morale. Dopo aver esordito, assicurando che Dio perdona tutto e tutti, Francesco, ad occhi spalancati aperti, in costanza di certi chiari di luna nazionali, è successivamente approdato a un ripensamento, a dir poco, radicale, mediante forme e tonalità espressive aspre e forti di segno opposto. Guai alla corruzione di ogni genere e specie, robaccia infernale, infestante il terreno di sistema sul quale la stessa magia dell'incrocia criticità quasi proibitive, i cattolicissimi responsabili della polis usi a genuflettersi, grati e commossi, davanti a quell'alto magistero morale, ne sono a conoscenza. O preferiscono limitarsi a sfoderare la medesima ipocrisia farisaica di quella ministra della Repubblica, che invoca i tanti voti del consenso elettorale di chi che sia per giustificare il libero accesso al Nazareno in vista del nuovo Stato. Non dimentica, gentile signorina, che quei tanti voti, historia magistra, non sono verità rivelate, né, in particolare, sono stati sufficienti ad evitare un'espulsione dal Parlamento a causa di una conclamata, dal mondo giuridico-politico, indegnità etico-politica consacrata in una legge dello Stato. Non crederà di poter scindere, per fini tattici e in modo e con effetti schizoidi, l'umana sostanza di un individuo unità indivisibile contravvenendo al divieto delle psicoscienze cliniche, sempre che la premurosa signorina riformatrice, rispolverando i sudati libri, non reputi necessario un provvedimento legislativo ad hoc per regolamentare, sic, il traffico al Nazareno. Corruptissima Repubblica plurimae leges tacito docet. Ma e soprattutto, in determinate congiunture, ci permettiamo rammentare, per gli uomini vigono leggi non scritte, nuclei di norme, principi e valori risplendenti nel cielo dell'equazione umana. Da Antigone in poi, vero è che, invece, uno scenario siffatto ripugnerebbe anche a Messer Niccolò Machiavelli, savio et prudente, il più strumentalmente frainteso dei grandi della nazione. Il principe, infatti, messa in campo la necessaria, non di più spregiudicatezza, non può, non deve mai, per nessuna ragione, contraddire e disperdere i presupposti del suo agire politico, quando e se costruttivo di ordini realmente nuovi, i quali ultimi rimangono indelebilmente segnati dalle modalità proprie dei soggetti e dei percorsi fondativi, dal loro, per così dire, DNA costitutivo. In costanza di volgari Machiavelli, senza Machiavelli, ne va dello Stato effettuale o in pectore che sia. D'altronde, sarebbe vagamente indecente l'immagine di un paese nel quale vigesse un nuovo diritto propedeutico e funzionale a una nuova architettura costituzionale, il diritto di usare chi si trovi in condizioni di bisogno estremo, cui specularmente corrispondesse l'interesse del bisognoso a essere usato, senza peraltro farne mistero in quasi oneste ammissioni pubbliche in riferimento al suo stato di necessità e alla peculiare indole e finalità della sua volontà collaborativa, fino a puntare, siamo alle immancabili breaking news, a una nuova verginità morale e politica, come, ad esempio, una revisione della norma, da lui stesso approvata, in altri spensierati frangenti, che gli inibisce il Parlamento, perché mai non dovrebbe, data la ragionevolezza dell'istanza chiaramente ispirata all'odierna fase di storia e di cultura, per usare parole grosse, inaugurata dal premier in carica, in ottima e abbondante compagnia. Ora deflagra la tanto agognata pacificazione, proprio all'esito di una decisione giurisdizionale certo casuale, ma non del tutto imprevedibile. Finalmente, come per incanto, essa funge da potente fattore di coesione nazionale, assai più che il becero antifascismo d'antan e la primazia dei valori costituzionali dello Stato di diritto in corso di aggiornamento. Lo stesso tema della grazia, oggettivamente impercorribile e scabroso, sembra impallidire e perdere di importanza, come se la concessione del supremo beneficio fosse divenuta marginale o, comunque, non indispensabile. Vi sono altri talismani, di fatto un confortevole affidamento in prova a 5 stelle l'ha già proficuamente sostituita, attraverso un provvedimento munifico elargito da magistrati magnanimi, benché pubblicamente accusati di mafiosità, sono nelle mani di questa mafia. e non a freddo, bensì in corso di procedura e poco prima della sua conclusione, con una condotta ben diversa dal diritto costituzionalmente protetto e riconosciuto dall'ordinamento di proclamare la propria innocenza anche dopo la condanna. Tutto si tiene, sapeva già Platone. Di colpo ci troviamo letteralmente travolti da onde anomale di gioia, da taluni apertamente manifestata, da altri condivisa in religioso silenzio. Anche nella sfera del diritto, ebbene, nella sua autonomia e indipendenza, la giurisdizione penale esige giudici diversa la posizione dei magistrati del pubblico ministero costituzionalmente soggetti soltanto alla legge, e perciò stesso intrinsecamente soggetti al logos, all'esercizio ossia della ragione, fonte indefettibile del libero convincimento, che è altro dal libero arbitrio, libero, per l'appunto, alla luce della dottrina e della giurisprudenza, oltre che del buon senso, equivale a logico, coerente, ragionevole, se non razionale, e conforme alla legge e ai fatti. Una libertà, insomma, intrisa della linfa vitale della ratio e dello ius, che in contesti di common law, forse in modo più pertinente e cogente, definisce e postula standard di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Quando saranno rese note le motivazioni assolutorie della Corte di Giustizia di Milano, l'auspicio è che la specifica complessità di alcuni interrogativi qui proposti trovi puntuali e plausibili risposte, tali quanto meno da eguagliare e controbilanciare il rigore logico-argomentativo in diritto e in fatto della sentenza appena riformata in nome del popolo italiano. Solo per comprendere, stante il giudizio pronunciato nel nostro nome, noi, il popolo, usa dire e pensare in USA. Scrive John Locke nel suo secondo trattato sul governo, laddove è possibile un appello alla legge e ai giudici costituiti, ma il rimedio è negato da un manifesto pervertimento della giustizia e da una sfacciata distorsione della legge intese a proteggere o incoraggiare la violenza o le offese di alcuni uomini o partiti. Qui è difficile immaginare altra cosa da uno stato di guerra, poiché ogni qualvolta si usi violenza o si arrechi offesa, anche se viene dalle mani di chi è designato ad amministrare la giustizia, è sempre violenza o offesa, per quanto dissimulata sotto il nome, le vesti o le forme della legge, il cui fine è proteggere e rendere giustizia all'innocente mediante un'imparziale applicazione a tutti coloro che a quella legge sono soggetti. Perché se vuoi sapere che cosa è uno Stato e il suo diritto, la sua giustizia e la sua libertà, devi solo domandarti quanti innocenti tiene in prigione e quanti criminali lascia in libertà, Ivo Andrić. E tuttavia, ci ricorda Shakespeare, vi sono più cose in cielo e in terra di quante non possiamo neppure immaginare. 23 luglio 2014.